Wiki Radio. Mario Maffi racconta Francis Scott Fitzgerald.
Il 22 settembre 1922 uscì nelle librerie statunitensi, per i tipi della Charles Scribner's Sons, un volume di 317 pagine con una vivace copertina firmata dall'illustratore John Held, raffigurante la scena di un tipico party di quegli anni. In alto a sinistra un suonatore di batteria e uno di sassofono. In diagonale, in mezzo alla pagina, alcune coppie lanciate in un ballo scatenato. Era un Charleston o uno shimmy o un Lindy Hop? E in basso a destra una flapper, una maschietta, con un lungo bocchino e una corta gonna svolazzante. E il suo cavaliere, i capelli impomatati, pettinati all'indietro e una mano stretta intorno a una bottiglia, che avvicinano i bicchieri in un brindisi. Il volume era intitolato Tales of the Jazz Age, racconti dell'età del jazz. Era dedicato, piuttosto sconvenientemente, a mia madre e conteneva 11 racconti, preceduti da un insolito sommario in cui il titolo e la pagina di ciascun racconto erano accompagnati da una sinossi commento scherzosa e spesso autoironica dell'autore. Dell'ultimo racconto si dice ad esempio: «Ci ho riso su parecchio, specialmente quando lo scrissi, ma ora non ci riesco più. Tuttavia, dato che gli altri mi dicono che è divertente, lo includo in questa raccolta. Mi pare che valga la pena di conservarlo per alcuni anni, almeno finché la noia delle mode mutevoli non sopprima me, i miei libri e con noi questo racconto». L'autore era il 26enne Francis Scott Fitzgerald, che, come ricordava la copertina del volume, era già famoso per il romanzo The Beautiful and Damned, Belli e Dannati, uscito pochi mesi prima sempre per i tipi di Scribner's, oltre che, ma questo la copertina non lo diceva, per l'altro romanzo This Side of Paradise, di qua dal paradiso, del 1920, e sempre nel 1920 per l'altra raccolta intitolata Flappers and Philosophers, Maschiette e Filosofi. E sarebbe stato attivo non solo per tutti gli anni venti, ma anche attraverso il decennio seguente, quello della Grande Depressione, della crisi economica e sociale, con altri racconti, saggi e memorie, e romanzi come Tender is the Night, Tenera la notte, del 1934, e The Love of the Last Tycoon, Gli ultimi fuochi, rimasto incompiuto e pubblicato dopo la morte nel 1941. Una produzione intensa, soprattutto di racconti, spesso scritti di fretta per ragioni banalmente economiche, per pagarsi uno stile di vita al di sopra delle reali possibilità e potersi al contempo dedicare ai romanzi, sempre però nell'angoscia continua e torturata di sprecare così una grande vena creativa, una sorprendente facilità e leggerezza di scrittura, uno straordinario talento. Ma torniamo a Tales of the Jazz Age. Degli 11 racconti, raggruppati in 3 sezioni, Le mie ultime maschiette, Fantasie e Capolavori sparsi, alcuni sarebbero diventati, insieme al romanzo più celebre che li seguì nel 1925, The Great Gatsby, Il grande Gatsby, altrettanti simboli dell'età del jazz e di quella generazione perduta, come ebbe a definirla Gertrude Stein, di cui Fitzgerald fu subito considerato e celebrato il cantore. La generazione che visse attraverso gli anni venti americani, così convulsi e pieni di promesse, ma anche solcati da inquietanti squarci sul presente, incalzati da cupe anticipazioni del futuro. Un decennio che andava non a caso da un 1919 socialmente e culturalmente instabile a un 1929 segnato in maniera indelebile dal crollo di Wall Street. In questa raccolta, gli anni venti, i Roaring Twenties, come furono anche chiamati, i ruggenti anni venti, sono visti quasi in controluce. C'è una gioventù spensierata che cerca di dimenticare la guerra appena conclusa in un vortice di feste, musica, champagne e corteggiamenti. C'è il jazz in tutte le sue varianti e variazioni che si afferma ovunque nel paese, dopo il lungo viaggio compiuto dalle piantagioni del sud alle metropoli dell'est e del nord. C'è la nuova donna con la moda delle gonne accorciate e delle pettinature alla maschietto. L'attrice Louise Brooks ne fu il modello insuperato. C'è un'ansia diffusa di vivere, di emozioni, di leggerezza, di bollicine e di lustrini. E c'è, e anche questo, al pari degli altri temi, sarà un leitmotiv della scrittura di Fitzgerald, durante e dopo quel decennio, la scomoda presenza dell'illusione. Nel grande Gatsby, quella luce verde all'altro capo del golfo che segnala la villa di Daisy e che per Gatsby rappresenta la ragione di vita, il motore della ricerca del successo e della ricchezza. Una scomoda presenza perché vela, pur strappandosi spesso, la realtà e che starà ben dentro la biografia di Fitzgerald e dell'intera generazione in cui l'autore si riconobbe e che in lui si riconobbe.
Il romanzo del signor Fitzgerald sta battendo ogni record di vendita, già 20.000 copie esaurite.
Il signor Fitzgerald è uno degli scrittori più brillanti della nostra epoca.
Il signore e la signora Fitzgerald hanno ballato ieri notte al Montmartre fino all'alba.
Io, che conoscevo New York meno di un cronista alle prime armi, mi trovai nella posizione non solo di esponente di quel particolare momento, ma divenni il tipico prodotto di quell'epoca.
Lo scrittore Fitzgerald si tuffa in una fontana municipale.
Fitzgerald fermato per schiamazzi notturni.
Della confusione dell'anno 1920, ricordo di aver viaggiato sul tetto di un taxi lungo la quinta strada deserta in una torrida notte di domenica e una colazione nel fresco giardino giapponese del Ritz. E scrivere tutta la notte per notti e notti e pagare cifre folli per appartamenti minuscoli e comprare automobili magnifiche dal motore scassato.
Quando eravamo annoiati, passavamo il pomeriggio tutti soli nel nostro appartamento a mangiare tartine alle olive, a bere whisky. E poi fuori di nuovo per la città incantata, oltre strane soglie, in strani appartamenti, con in mezzo corse in taxi nelle soffici notti. Alla fine fummo tutt'uno con New York, trascinandocela dietro al di là di ogni portale.
La vita brillante degli scrittori alla page.
La signora Scott Fitzgerald è l'iniziatrice del movimento delle maschiette, così dichiara il marito, autore dell'età del jazz.
Oltre al di là della spensieratezza e dell'incoscienza del decennio, in questi racconti, come in tutta la produzione fitzgeraldiana, c'è qualcosa d'altro. C'è un disagio, c'è un senso di tragedia nascosto o incombente, c'è un pathos che sconfina a volte nella disperazione, nella paura della futilità e dell'inconsistenza. Prendiamo quello che forse di tutta la raccolta è il racconto più famoso, il diamante grosso come il Ritz. Il titolo ci orienta subito verso ambienti e vicende di ricchezze smisurate, irreali, fantastiche. Ma poi questa fantasia si complica, si oscura, diventa qualcosa di diverso in una sorta di delirio distruttivo e autodistruttivo, catastrofico. Oppure prendiamo l'altro racconto, reso celebre dalla trasposizione cinematografica diretta da David Fincher nel 2008, è interpretata da Brad Pitt e Kate Blanchett, il curioso caso di Benjamin Button. Un'altra fantasia, in cui la vicenda di un bimbo nato vecchio e destinato a percorrere a ritroso la propria età è l'occasione per ragionare su quell'altro tema che sarà centrale e ossessivo per l'autore, quello del tempo che scorre fra le dita, di un presente che diviene passato nell'attimo stesso in cui lo si vive, e di un passato che si cerca disperatamente di afferrare nell'illusione di trasformarlo in presente.
Allineate lungo le pareti si susseguivano una mezza dozzina di culle laccate in bianco, ognuna contrassegnata da un cartellino. «E allora?» ansimò il signor Button. «Qual è il mio?»
«Quello là!»
disse l'infermiera. Gli occhi di Button seguirono il dito puntato della ragazza. Ed ecco ciò che videro. Avvolto in una coperta bianca molto voluminosa, un vecchietto di circa 70 anni sedeva in una delle culle, che riusciva a contenerlo solo in parte. I capelli radi erano quasi bianchi, e sul mento gli pendeva una lunga barba color fumo che ondeggiava assurdamente di qua e di là alla brezza che entrava da una finestra. Il vecchio alzò su Button due occhi sbiaditi e palesemente miopi dai quali trapelava un interrogativo sbalordito. «Sono forse diventato matto», tuonò il signor Button mentre il suo orrore si risolveva in un accesso di rabbia. «Si tratta per caso di un brutto scherzo di questa clinica!» «Noi non lo chiameremmo uno scherzo», disse l'infermiera in tono severo. «E non so proprio se lei sia matto o non lo sia. Comunque, le assicuro che questo è proprio suo figlio». Il sudorino freddo raddoppiò sulla fronte di Button, che chiuse gli occhi per un attimo. Poi li riaprì e tornò a guardare. Non c'era da sbagliarsi. Egli stava fissando un uomo di almeno 70 anni, un neonato settantenne, un piccino dai piedi che penzolavano dalle sponde della culla in cui stava riposando. Il neonato guardò placidamente dall'uno all'altra per un istante e a un tratto parlò con la voce fessa di un vecchio. «Sei proprio mio padre?» domandò. Il signor Button e l'infermiera sussultarono violentemente. «Perché se lo sei», continuò il vecchio in tono querulo, «vorrei proprio che tu mi tirassi fuori di qua, o almeno convincessi questa gente a portarmi qui una comoda poltrona d'ondolo».
Oppure, infine, prendiamo il racconto Primo Maggio, che appartiene invece alla prima sezione del libro, quella intitolata «Le mie ultime maschiette». Un viaggio attraverso un giorno significativo di quel 1919 in cui tutto ebbe inizio. Un primo maggio segnato da sontuosi parties della gioventù bene e da festeggiamenti per la fine della guerra, ma anche da disperate ubriacature, furibondi disordini urbani, inquietudini legate alla smobilitazione, forbici crescenti fra chi ha e chi non ha, per rubare il titolo di un romanzo di Ernest Hemingway che con Fitzgerald, suo amico nemico di tanti anni, condivide questo senso di tragedia incombente. Un viaggio che si apre con questa lunga descrizione che citiamo nella traduzione di Giuseppe Culicchia. C'era stata una guerra combattuta e vinta, e le strade della grande città del popolo vincitore erano attraversate da archi di trionfo e vivide di fiori bianchi, rossi e rosa lanciati dalla folla. In quelle lunghe giornate di primavera, i soldati di ritorno dal fronte marciavano lungo la via principale, accompagnati dal rullare dei tamburi e dalle arie gioiose degli ottoni, mentre commercianti e impiegati lasciavano i loro conti e bisticci e, assiepandosi alle finestre, volgevano i bianchi grappoli dei loro visi ai battaglioni di passaggio. Nella grande città non si era mai visto tanto splendore, poiché la guerra vittoriosa aveva portato con sé la ricchezza e i commercianti erano accorsi a frotte dal sud e dall'ovest con le loro famiglie per gustare i succulenti banchetti e assistere ai preparativi degli sfarzosi festeggiamenti e per comprare alle loro donne pellicce per il prossimo inverno e borsette a rete dorate e scarpette di seta e argento e raso rosa e stoffe ricamate d'oro. La pace e la prosperità imminenti venivano cantate dagli scribi e dai poeti del popolo in maniera così gaia e chiassosa che sempre più spendaccioni erano convenuti dalle province per bere il vino dell'entusiasmo e sempre più freneticamente i commercianti trafficavano in ninnoli e scarpette, tanto da lanciare un'accorata richiesta di altri ninnoli e altre scarpette, così da poterne smerciare per quanto ci si aspettava. Alcuni tra loro alzavano perfino le braccia al cielo, sconsolati, gridando: «Ahimè, ho finito le scarpette, e ahimè, ho finito i ninnoli, che il cielo mi aiuti perché non so più che cosa fare». Ma nessuno ascoltava il loro accorato lamento, perché le moltitudini erano troppo occupate. Giorno dopo giorno, i soldati di fanteria sfilavano gioiosamente lungo la via principale, e tutti esultavano perché i giovani che tornavano dal fronte erano puri e coraggiosi, avevano denti sani e gote rosee, e le giovani donne di quella terra erano vergini e graziose, nel viso e nel corpo. Ninnoli e scarpette, dunque. Ci sono leggerezza e ironia in questa descrizione di quel fatidico 1° maggio 1919. E leggerezza e ironia attraversano tutto il racconto. Fra cortei rumoreggianti e festini in ristoranti raffinati come il newyorkese del Monico, corteggiamenti, amorazzi, ubriacature e vagabondaggi notturni. Ma si accompagnano anche, sempre più, al dramma di quel giorno e di quell'anno. La durezza del vivere quotidiano, al di sotto della patina di ottimismo e spensieratezza, l'incombere della paura del fallimento personale, le violenze e i disordini scatenati dai marinai e soldati smobilitati, gli assalti alle sedi dei giornali di sinistra. E alla fine, nelle ultime due pagine, si trasformano in qualcosa di diverso. Ancora nella traduzione di Culicchia. Nella camera da letto di un piccolo albergo, a pochi passi dalla Sesta Avenue, Gordon Sterrett si svegliò con un dolore alla nuca e un pulsare doloroso in tutte le vene. Osservò le fosche ombre grigie agli angoli della stanza e lo squarcio sulla grossa poltrona di cuoio nell'angolo dove veniva usata da tempo. Si avvide degli indumenti spiegazzati e sparsi sul pavimento e percepì l'odore stantio di sigarette e quello altrettanto stantio dei liquori. Le finestre erano chiuse ermeticamente. Da fuori il sole accecante proiettava oltre il davanzale un fascio polveroso di luce. Un fascio interrotto dalla testata dell'ampio letto a due piazze in cui aveva dormito. Se ne restò lì, molto tranquillo, comatoso, drogato, gli occhi spalancati e la mente che ticchettava impazzita come una macchina priva di lubrificante. Dovevano essere trascorsi 30 secondi dall'istante in cui aveva notato il fascio di luce saturo di polvere e lo squarcio sulla grossa poltrona di cuoio quando ebbe la sensazione di una vita accanto a sé, e passarono altri 30 secondi prima che si rendesse conto di essersi irrevocabilmente sposato con Jewel Hudson. Uscì mezz'ora più tardi e acquistò una rivoltella in un negozio di caccia e pesca. Poi andò in taxi fino al suo appartamento sulla 27esima strada est e, appoggiato al tavolo ingombro di materiali da disegno, si sparò una pallottola in testa proprio dietro la tempia.
Era questa la generazione delle maschiette, le flappers dalle zazzere corte.
Lucide calze di rayon color carne, lucidi abiti di seta senza maniche, lunghe ciglia, occhi bistrati, un lungo bocchino tra le labbra rosso scure.
Così le flappers sconvolgevano il costume di New York, degli Stati Uniti. Fu quello un momento in cui tutti i gesti, anche quelli dall'aspetto più effimero come l'abbigliarsi, assumevano il carattere di protesta, di sfida. Mai prima di allora una donna per bene avrebbe osato fumare o bere in pubblico, ma nella New York del proibizionismo, in quegli anni, diventò addirittura chic.
Era così sofisticato entrare nei locali clandestini dove si serviva illegalmente whisky e gin. Bisognava conoscere la parola d'ordine da ripetere alla porta. Cromatura, per esempio, oppure Louisiana, oppure Corral. E si veniva introdotti nei paradisi e negli inferni dell'alcol.
La nausea che segue l'ubriacatura divenne una parte del giorno stabilita, come la siesta spagnola.
E il jazz dappertutto ci inseguiva in ogni momento, entrava nelle nostre stanze più intime come una parte di noi.
New York ci amava e noi l'amavamo. Affittammo una casa a Great Neck, $300 d'affitto il mese più altrettanti per stipendiare 3 domestici. E poi cibo e feste facevano ancora lievitare il bilancio familiare. Non potevo vivere con meno di $36,000 l'anno.
Da noi c'era sempre gente, Gloria Swanson, e poi scrittori come Sherwood Anderson e John Dos Passos. Avevamo una stupenda Rolls Royce. Davamo appuntamento a tutti davanti al Ritz, dove si raccoglievano decine di amici, e tutti insieme, in un allegro corteo di auto, si correva a Great Neck.
Che cosa furono dunque quegli anni? Che cosa caratterizzò davvero l'età del jazz? Certo, l'euforia e le promesse, l'ottimismo senza freni della nazione emersa prima potenza mondiale dalla guerra, un'economia in decollo, le facili e rapide ricchezze, le speculazioni in borsa, l'apertura al mondo dopo tanti decenni di ripiegamento e isolazionismo, la modernità in tutte le sue forme, dal voto alle donne alle nuove tecnologie costruttive, dal definitivo affermarsi dell'automobile sulla scena nazionale al volo New York-Parigi di Charles Lindbergh sullo Spirit of St. Louis, e poi le grandi bands della nuova musica, la radio che diffondeva la voce di Bessie Smith, i ritmi di Louis Armstrong e Duke Ellington, le canzoni di Irving Berlin, il cinema che cominciava a parlare e a diffondere i propri modelli, Rodolfo Valentino, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e Louis Brooks, Charlie Chaplin e Buster Keaton, le composizioni musicali di George Gershwin e Paul Whiteman, le riviste di Broadway, il rinascimento di Harlem come fucina della cultura afroamericana fra musica, poesia e teatro. Ma poi al di là e al di sotto di tutto ciò ecco una sorta di fiume carsico di tensioni sociali e disagi esistenziali, l'accumulo di materiali esplosivi, le premesse materiali del crollo che si verificherà nel 1929, l'epitafio dei Roaring Twenties, dei ruggenti anni venti. I primissimi anni del dopoguerra furono segnati, per esempio, da una grave recessione con aumento dei disoccupati e da una serie impressionante di eventi traumatici. Una raffica di misteriosi attentati nel 1919 fu presa a pretesto per una selvaggia repressione antioperaia. I famigerati Palmer Raids, i Blitz di Palmer, dal nome del ministro della giustizia che li ordinò e diresse, con migliaia di arresti, processi sbrigativi e arbitrari, come quello allo scrittore e giornalista John Reed e al leader socialista Eugene Debs. Chiusura di riviste di sinistra, come la celebre The Masses, vero laboratorio di sperimentazioni culturali, devastazione di sedi sindacali, uccisioni, l'anarchico Andrea Salcedo gettato dalla finestra della stazione di polizia di New York nel corso di un interrogatorio e linciaggi di militanti, il massacro di Centralia nello stato di Washington, deportazioni, rimpatri forzati, i 250 anarchici e socialisti ricondotti a forza in Europa sulla nave Buford, quella che venne chiamata The Red Scare, la paura rossa. Sempre nel 1919 il grande sciopero dell'acciaio bloccò la produzione sull'intero territorio nazionale e nella calda estate dello stesso anno a New York Harlem esplose in quella che fu la prima vera rivolta razziale del Novecento nelle grandi metropoli del nord e dell'est. Ancora, nel 1920 l'Anaconda Road Massacre, il massacro di Anaconda Road, in occasione di uno sciopero nelle miniere di rame a Butte in Montana, i lavoratori feriti e uccisi da colpi sparati alle spalle, fu un altro episodio di repressione antioperaia, come lo furono nello stesso anno i fatti di Meituan, quando i minatori di carbone in sciopero nella regione intorno a questa cittadina del West Virginia si scontrarono a colpi di fucile e pistola con i poliziotti privati ingaggiati dalla Stone Mountain Coal Corporation. L'anno dopo, sempre in West Virginia, ben 10.000 minatori in armi si confrontarono con l'esercito e l'aviazione durante un durissimo sciopero in quella che passò alla storia come la battaglia di Blair Mountain. Nel 1921, poi, i due anarchici italiani Bartolomeo Sacco e Nicola Vanzetti furono condannati a morte al culmine di un processo farsa per un omicidio di cui si proclamarono sempre innocenti. Come un vero contrappasso, la loro causa si protrasse per quasi tutto il decennio, fino alla mezzanotte del 22 agosto 1927, quando salirono sulla sedia elettrica nella prigione di Charleston, sobborgo di Boston. Intanto continuava a operare indisturbato nel sud come nel nord degli Stati Uniti il Ku Klux Klan, rinato con nuovo vigore durante la Prima Guerra Mondiale, e da esso in anni successivi si sarebbe staccata un'ala ancor più fanatica, nota come la Legione Nera, che si proponeva la difesa della razza ariana e la persecuzione e l'eliminazione di neri, militanti operai, membri delle organizzazioni di sinistra. Poi naturalmente ci fu il proibizionismo. Il Volstead Act del 1919, che prese il nome da quello del deputato Andrew Volstead, autore del disegno di legge, e il 18° emendamento, introdotto nel 1920, diedero inizio a un periodo complesso e contraddittorio, destinato a concludersi solo nel 1933, durante il quale la proibizione della fabbricazione, della vendita e della distribuzione di alcolici diede origine, oltre che a tutta una serie di comportamenti collettivi extralegali, a una vasta economia parallela, illegale, e alimentò enormemente la malavita organizzata, contribuendo alla sua diffusione e al suo radicamento. Al Capone insegna. D'altra parte, non c'era nel passato di Gatsby qualche cosa di oscuro? Mentre nel 1925 il celebre processo Scopes, dal nome dell'insegnante incriminato per aver insegnato nella scuola di una cittadina del Tennessee la teoria darwiniana dell'evoluzione, non a caso il processo fu anche detto il processo delle scimmie, catalizzò l'attenzione del pubblico nazionale e mise a nudo i pregiudizi, le inerzie e l'ottuso conservatorismo che si nascondeva ancora sotto tanta parte della retorica modernista, soprattutto negli stati del sud. In quello stesso anno 1925 esplose infine in Florida la bolla immobiliare che si era andata gonfiando apparentemente in maniera inarrestabile negli anni precedenti, inquietante avvisaglia di quanto sarebbe successo 4 anni dopo e anticipazione di tante altre bolle successive a noi anche più vicine nel tempo. Nino Le Scarpette. Di quegli anni venti in tessuti di apparenze e realtà, Francis Scott Fitzgerald, insieme alla moglie Zelda, tipica bellezza del sud, brillante donna di mondo, abile scrittrice anch'essa, presto afferrata dal gorgo di un tragico mal di vivere, fu senza dubbio un protagonista e un simbolo. Ma fu anche un cronista disincantato, consapevole della complessità che stava al di sotto dei fronzoli. In una lettera alla figlia Scotti le raccomandava la lettura del Capitale di Karl Marx. E ciò soprattutto via via che il decennio si allontanava nel tempo e i suoi contorni diventavano più netti e precisi, al di là dei voli della fantasia, delle nebbie delle prime ore del mattino e dei fumi dell'alcol, al di là dei ninnoli e delle scarpette. In racconti e rivisitazione del periodo, come The Lost Decade, il decennio perduto, My Lost City, la mia città perduta, Babylon Revisited, Babilonia rivisitata, o in saggi pubblicati postumi sotto il titolo di The Crack Up, il crollo, i ruggenti anni venti emergono nella penna e nel ricordo di Fitzgerald con tutte le loro ambiguità e contraddizioni, con i loro aneliti e i loro traumi. Rimane forse di essi, per usare il titolo di una delle più famose canzoni del tempo di Hoagy Carmichael, la polvere di stelle di una canzone. Con in più la ricorrente percezione da parte dell'autore di aver forse sprecato davvero il proprio talento. Quel talento, dirà ancora Ernest Hemingway in maniera molto delicata e poetica, ma anche molto emblematica e significativa, naturale quanto il disegno che la polvere crea sulle ali di una farfalla. Dentro le apparenze degli anni venti, ma consapevoli della loro realtà. Fu questa la dannazione di Francis e di Zelda, la loro bella dannazione. Francis Scott Fitzgerald morirà di un attacco di cuore, alcolizzato e disilluso, nel 1940, in una Hollywood di cui non era riuscito ad accettare i meccanismi stritolatori. Zelda Fitzgerald morirà 8 anni dopo nel rogo della clinica psichiatrica in cui era da tempo rinchiusa. In una lettera Fitzgerald aveva scritto: «Tutte le mie storie contengono un tocco di disastro».
Il 22 settembre 1922 esce nelle librerie statunitensi la raccolta «I racconti dell'età del jazz» di Francis Scott Fitzgerald. Mario Maffi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.